Radio Bla Bla Network. Meno sbatti, più musica.
Siamo collegati telefonicamente con Giovanni Ligios, sindaco di Osilo in provincia di Sassari. Siamo nella bella Sardegna. Benvenuto Giovanni a Borghi in Radio.
Buonasera, grazie per l'invito, saluto tutti da parte dell'amministrazione comunale che rappresento.
Grazie Giovanni, siamo veramente molto curiosi di conoscere il tuo luogo e cominciamo con un po' di domande legate a te. Sei nata a Osilo, che cos'è che ti lega a questo luogo?
Dovrei rispondere che sono nato ad Osilo, invece sono nato a Sassari come la maggior parte degli osilesi nati dopo gli anni 70, ma diciamo che dopo tre o quattro giorni mi sono subito trasferito ad Osilo e ci vivo sino ad oggi.
Bellissimo. Senti, le motivazioni che ti hanno portato a candidarti come sindaco, quali sono state?
Diciamo che è un percorso ormai lungo. Ho iniziato abbastanza giovane a fare attività politica, avevo circa 20 anni, 22 anni. Dopo aver guidato la segreteria di un partito, poi insieme a un gruppo di amici ho deciso di candidarmi per la prima volta nel 2005. Da lì in poi, diciamo, una serie lunghissima di esperienze che passano dal vice sindaco fatto a 29 anni alla candidatura per la prima volta a sindaco nel 2015.
Caspita, veramente tanti anni. In tutti questi anni, quali sono le esperienze che ti porti dietro, che rappresentano maggiormente il tuo ruolo come sindaco?
Ma sono moltissime, anche perché credo di aver fatto tutte le esperienze possibili e immaginabili. Ho fatto il vice sindaco da giovane, forse anche troppo giovane, poi sono stato, diciamo, tra i primi a voler sostenere la candidatura di una sindaca donna che purtroppo non è riuscita a vincere le elezioni nel 2010, per poi fare il sindaco nel 2015 e dal 2015 ad oggi affrontare diverse sfide, venire a capo di un territorio che oggi rappresento anche come presidente dell'Unione dei Comuni, piuttosto che fare il sindaco del comune capofila del Plus, che insomma rappresenta un numero notevole di abitanti, sono circa 58.000 abitanti che in questo momento fanno riferimento per quanto riguarda i servizi sociali ad un comune che invece è guidato da un sindaco con soli 3.000 abitanti. Quindi sono belle soddisfazioni, tutte cose che hanno dato lustro non solo al paese, ma hanno anche garantito una bellissima esperienza al sottoscritto e a chi in questi anni lo ha accompagnato in questa bellissima avventura.
Bravo. Senti Giovanni, raccontaci un po' come si arriva a Osilo, dove è collocata, raccontaci un po' a livello geografico, dove ci troviamo in particolare.
Diciamo che Osilo dal punto di vista geografico ha una posizione vantaggiosissima, si trova praticamente nella periferia della città di Sassari, a circa 13 km dalla città di Sassari, quindi
vicino.
Per questo dovrei anche dire che siamo a mezz'ora dall'aeroporto di Alghero e a circa altrettanti minuti, quindi a mezz'ora dal porto di Porto Torres. La posizione quindi è quella del nord-ovest della Sardegna.
Comodissimo da raggiungere, quindi ottimo. Bene, senti Giovanni, pensiamo un po' alla toponomastica, da dove deriva questo nome? Hai qualche indicazione, qualche leggenda, qualche cosa da raccontarci?
Guardate, quella più attendibile, o meglio, quella alla quale abbiamo sempre creduto, e credo che sia poi quella più autorevole, dice che il nome Osilo deriva da una derivazione della voce fenicia Ozel, che significa fortezza o presidio di Dio, quindi sta ad indicare una sorta di villaggio pietroso, di pietra o un luogo fortificato comunque che è facilmente visibile dal golfo della Dinara, perché vista l'altimetria del paese, diciamo circa 700 metri dal livello del mare, diciamo è molto impattante sul golfo e per tutti quelli che arrivano, diciamo, dal nord.
Bellissimo, Sardegna. Bellissimo. E senti, lo stemma ha qualche indicazione che ci può far capire un po' la personalità anche di chi vive a Osilo?
Lo stemma del comune di Osilo nasce nel 2006, lo ricordo benissimo, eravamo stati appena eletti alla guida, diciamo, del nostro paese e da vice sindaco sono stato tra quelli che ha voluto maggiormente che il comune di Osilo fosse facilmente riconoscibile anche attraverso, diciamo, il suo stemma. Conosco quindi bene il significato di quello che avevamo scelto all'epoca. Il nostro stemma rappresenta le tre cime del Monte Tufudeso. Osilo è una delle tre cime, più precisamente quella che sta più vicina al Golfo della Dinara, quella più vicina al mare. e rappresenta la parte alta di questa cima, rappresenta il castello, che è diciamo il nostro simbolo in assoluto, che è quello di Malaspina, mentre la parte bassa rappresenta il vestiario tradizionale comune, quindi la, il costume della donna, ecco, con i ricami diciamo che lo caratterizzano per essere uno dei costumi più belli della Sardegna.
Bellissimo. Dimmi qualche dammi qualche informazione sul passato, su che cosa è stato importante per Osilo per arrivare ad essere come oggi. Quali sono un po' le leggende, i racconti, le curiosità?
Dovete sapere che Osilo intanto ha un passato importante. Non lo dico perché sono il sindaco che ormai lo amministra da circa 10 anni, mm-hmm, ma nel suo DNA ha una storia importante che passa diciamo da soprattutto dal fatto che alla fine degli anni 800, quindi verso il 1850 circa, era uno dei 10 centri più popolosi e importanti della regione Sardegna.
Pensa.
Già da quegli anni, perché ancora prima comunque grazie al fatto che i Malaspina, una nobile famiglia originaria della Lunigiana, che sapete bene è una regione storica tra Liguria e la Toscana, arrivò ad Osilo come conseguenza di una ricompensa di alcune vittoriose battaglie contro degli infedeli, con un regalo fatto diciamo dalla Santa Sede, ebbe la possibilità di poter edificare alcune fortificazioni in Sardegna settentrionale, a difesa di quelle che oggi sono le regioni storiche alle quali apparteniamo o che comunque alle quali confiniamo, come l'Anglona, la Nurra e l'Alta Gallura. Quindi la storia diciamo più nota di questo paese nasce nel momento in cui i Malaspina prendono il controllo non solo del paese ma anche del territorio adiacente. Quindi siamo noti soprattutto presso un borgo medioevale che ha origini diciamo nel 1300, ma già da molto prima il paese aveva una posizione strategica importante vicino alla città di Sassari e quindi era altrettanto noto, magari per altre motivazioni, come ad esempio il numero degli abitanti.
Ecco, senti, invece oggi, venendo un po' a raccontarci quanti sono gli abitanti, avevi già accennato intorno ai 3.000 abitanti, che come sono suddivisi in termini di età media, quanti sono i giovani, meno giovani, come li descrivi i tuoi abitanti?
Purtroppo non fatico a dirvi che è il paese che si spopola molto velocemente, come molti altri borghi insomma d'Italia, e in Sardegna purtroppo perfettamente nella media. I nostri paesi si svuotano, la regione Sardegna perde ogni anno circa 15.000 abitanti. Caspita. Quindi e soprattutto a partire da realtà come le nostre, che non sono esattamente collocate sulla costa, cioè una sorta di effetto ciambella, e ne paghiamo le conseguenze anche noi che siamo diciamo a ridosso della fascia costiera, nonostante alcuni vantaggi come quelli di vivere insomma a ridosso della città di Sassari. Quindi anche potendo beneficiare di alcuni servizi della città ci siamo spopolati, ma non dipende da questi anni, parte da molto prima diciamo il fenomeno dello spopolamento. Ad oggi il paese ha circa 2.800 persone. I numeri da un lato fanno sorridere perché siamo anche un paese di centenari, di recente abbiamo festeggiato i 104 anni di una nostra concittadina, abbiamo un centenario che ne farà 103 a breve, è un'altra signora che nell'ultimo anno ha fatto 100 anni, però i numeri guardate sono questi, li ho discussi da poco in un'altra occasione con la regione Sardegna. Osilo ha circa il 60% degli abitanti che sono nella fascia tra i 40 e gli 80 anni, purtroppo ha circa 300 abitanti che sono ultra ottantenni, quindi destinati mi auguro a farlo diventare uno dei paesi dei centenari anche a livello nazionale, e sono 900 abitanti circa che stanno al di sotto dei 40 anni, quindi sui quali possiamo riporre le nostre speranze nei prossimi anni.
Esatto.
Scommetteremo tutto sui 900.000, diciamo, dai 0 ai 40 anni.
Assolutamente. Senti, secondo te qual è il segreto per superare i 100 anni in un luogo così?
La qualità della vita è altissima, parte dall'aria, dall'ambiente, dalla tranquillità, dalla serenità, dallo stile di vita, anche se poi oggi con la globalizzazione ci stiamo uniformando un po' tutti, però già la Sardegna di per sé è una terra diciamo per persone che hanno una qualità di vita altissima. Poi dobbiamo anche insomma ne parlerò se avete interesse, anche considerare alcuni aspetti che riguardano il cibo, per esempio,
certo.
Le attività storiche di chi ha sempre vissuto e lavorato in questi borghi in Italia.
Senti Giovanni, cosa ci puoi raccontare, Giovanni, di cosa possiamo assaggiare di buono nelle vostre parti?
Ma direi, guardate, diverse cose, perché questo è un paese a trazione agropastorale, quindi l'agroalimentare la fa da padrone da sempre. Un paese dove sino ad alcuni anni fa c'erano la maggior parte delle aziende agropastorali anche di un certo, di una certa dimensione. Osilo è il paese del pecorino di Osilo, famosissimo, è un presidio Slow Food, diciamo che è quello che maggiormente caratterizza, diciamo, i nostri piatti, tant'è che pur non avendo proprio un piatto tipico abbiamo invece un dolce tipico tutto nostro e del quale ci possiamo vantare ormai da sempre di esserne, diciamo, i titolari, diciamo, in assoluto.
Come
è la formaggella di Osilo, è la combinazione tra, diciamo, il formaggio e il pane, che in questo caso diventa dolce il pane, perché Osilo è anche il paese dei mulini, della Valle dei Mulini di San Lorenzo, dove veniva lavorata la maggior parte del grano duro prodotto nel nord Sardegna, quindi ottima farina, ottimo pane, e dalla combinazione tra il pane e il formaggio è venuto fuori questo dolce che è la nostra caratteristica principale a livello culinario.
Che buono! Senti, e come si presenta il borgo oggi? Portaci in giro per il borgo, quindi questa è la parte che piace molto anche ai nostri radioascoltatori, perché virtualmente vivono il borgo, il piccolo paese, attraverso la voce del sindaco che ci porta a spasso per il borgo. Da dove inizieresti? Che cosa ci faresti vedere all'inizio? Dove passeresti? Raccontaci.
Inizierei, diciamo, dal cuore del centro storico, che è letteralmente intatto rispetto a quello che rappresenta il paese ormai dal 1300 in poi, salvo, diciamo, alcune piccole modifiche. Vi porterei lì al castello che ci caratterizza, ma non dimenticherei nemmeno di passare per le frazioni del comune di Osilo, due di cui una a circa 11 km, la più distante, verso il mare, che contiene la Valle dei Mulini, che è la, diciamo, una delle nostre caratteristiche principali. Osilo era il paese dei 30 mulini in una valle lunga circa 6 km dove si lavorava, come dicevo poc'anzi, il grano duro, ma
bellissimo.
È anche il paese della frazione di Santa Vittoria, dove ci sono alcuni scorci che somigliano tantissimo alla città di Matera, perché letteralmente ricavati all'interno della roccia calcarea.
Caspita.
C'è una bellissima piazza con una chiesa scavata nella roccia e con tre tipi, diciamo, di panorami e di paesaggi, anche dal punto di vista urbanistico, di strutture costruttive diverse, Osilo ha tanto da far vedere, non dimenticando poi la cima più alta del Colle Tucudesu, che è quella dove sorge la chiesa di Bonaria, già nota per essere uno dei punti cardinali della Sardegna, dove il generale La Marmora ha deciso di, appunto, mettere un punto cardinale, perché la sua posizione è davvero strategica a livello di visuale su tutto il nord Sardegna e non solo sul Golfo.
Bellissimo. E per te qual è un po' il tuo luogo del cuore qui a Osilo? Dove vai spesso, magari per rilassarti o per trovare ispirazione?
Volutamente non ne citerò uno in modo particolare. A me Osilo, diciamo, ispira a tutto. Sono il sindaco che ha iniziato la sua campagna elettorale, diciamo, partendo dal basso, dalla Valle dei Mulini sino alla cima del castello, non dimenticando che poi la nostra caratteristica migliore è il nostro territorio, per la sua bellezza, per i suoi 98 km quadrati di estensione e per le sue peculiarità anche dal punto di vista non solo ambientale, ma la biodiversità, diciamo, che ci caratterizza molto. Osilo è il posto dove in molti vengono a fare le fotografie e ad ammirare dei paesaggi che sono completamente diversi a seconda della posizione in cui si osserva.
Bellissimo. E senti, quindi, parlando un po' di eventi in programma, che cosa suggerisci ai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici?
Ce ne sono diversi. Proprio oggi, per esempio, ci sono due eventi, ma di tiratura, diciamo, non dico quotidiana, ma quasi. Una addirittura a livello mondiale. Oggi c'è la tappa del rally mondiale che passa per il nostro territorio da un lato, e dall'altra ci sono almeno 5 istituti scolastici che si ritrovano ad Osilo con una manifestazione chiamata la Sonora Merenda. Mi verrebbe da elencarne una serie di questa tiratura, ce n'è una in modo particolare che però ci rappresenta, si chiama la Corsa all'Anello, è una manifestazione dove va in pista non solo, diciamo, il cavallo col cavaliere, ma anche l'orgoglio degli osilesi, ed è quella che ci consente in questo momento di stare al fianco della Sartiglia di Oristano e di della giostra di Sulmona in un contesto europeo dove Osilo ne va a far parte da qualche anno, che si chiama la rete europea delle giostre equestri. Quindi grazie a questa manifestazione, diciamo, all'attaccamento degli osilesi a questa manifestazione, noi oggi abbiamo una tiratura di livello europeo e siamo inseriti in un contesto che, insomma, non ci riempie solo d'orgoglio, ma davvero ci incoraggia ad andare avanti in quella direzione.
Bellissimo, quindi tanti eventi. E di solito da chi sono organizzati questi eventi? Si riesce a creare un po' coesione, magari a livello di comunità, per creare questi momenti di comunità insieme?
Si fa rete con le associazioni, ecco, con la scuola, ma l'evento principale, la Corsa dell'Anello, invece è organizzato esclusivamente dal Comune di Osilo, che si avvale della collaborazione dei volontari, che non smetteremo mai di ringraziare, e anche delle associazioni. Però lo custodisce come fosse un tesoro, perché non può, diciamo, rischiare di andare in via di estinzione. Spetta al Comune garantire questo tipo di evento negli anni e soprattutto cercare di migliorarne continuamente, diciamo, non solo la promozione, ma anche la messa in rete a livello europeo, e chissà, un domani potrebbe anche rientrare tra quelle manifestazioni che vengono protette con il marchio UNESCO.
Ci sono altri eventi, Giovanni, oltre alla Sonora Merenda? Sono tutti molto interessanti, anche la Corsa all'Anello di cui ci parlavi prima.
Nella maggior parte delle settimane che vanno da marzo, diciamo, a settembre, c'è sempre qualcosa. Poi capiamo bene che la gente, insomma, vuole sempre di più. Io non sono il sindaco che guida un'amministrazione che riesce a garantire la puntata di Festival Bar. Preferisco invece dare la disponibilità ai numerosissimi comitati, per esempio religiosi, che tutti gli anni, con grande sacrificio, no, come dire, riportano all'attenzione degli osilesi, e non solo, quelle date che fanno capo a, diciamo, ai santi, alle chiese, che ad Osilo, ricordo bene, sono circa 36, tra centro abitato e agro, e garantiscono delle serate e dei fine settimana bellissimi per tutti, osilesi, ecco, e non. Quindi, ecco, non cito nessuno in particolare, però un insieme di iniziative che tutte sommate, insomma, fanno in modo che ci sia sempre qualcosa da fare ad Osilo.
E senti, come sono le persone di Osilo? Come carattere? Sono aperte, disponibili, o un po' chiuse, visto che siete un pochino più all'interno della Sardegna?
Non siamo all'interno, quindi non sono chiuse, perché,
okay,
diciamo,
più vicine a Sassari.
Noi siamo a soli 10 km dalla costa, quindi abbiamo da sempre subito l'influenza di chi,
bellissimo,
insomma, rappresenta un'apertura anche mentale, se vogliamo dire,
ecco,
così, maggiore, ma senza nulla togliere a chi ha all'interno invece ha tantissime altre belle caratteristiche,
certo,
come dire. È un paese particolare, questo bisogna dirlo, dove è un po' la storia è importante, un po' la posizione, questo, come dire, guardare dall'alto ci ha sempre portato ad uno sguardo lungo da un lato e dall'altro invece ad essere un po' diffidenti,
ecco,
ma alla fine gli osilesi rimangono sempre nel cuore delle persone, chiunque passi ad Osilo poi porta con sé un buon ricordo e decide sempre di tornare, che sia emigrato per lavoro o che invece sia semplicemente una persona che è venuta da noi per questioni di lavoro e poi è dovuta rientrare, diciamo, da altre parti. Quindi Osilo è un paese importante, con delle persone molto disponibili, aperte di mentalità, che accolgono molto bene anche chi arriva dall'esterno. Può in qualche modo essere il paese del futuro, perché ha delle caratteristiche particolari che non solo dal punto di vista dei servizi garantiscono la vicinanza ad alcune cose come il porto, l'aeroporto e la città, ma anche, diciamo, nella sua natura, nel suo DNA ci sono delle cose che lo mettono, diciamo, tra i primi paesi dove mi auguro si possa riportare la gente a vivere nei prossimi anni.
Ci sono stranieri che hanno deciso di venire ad Osilo? Come fate a promuovere Osilo anche oltre l'Italia, se questo è di interesse per Osilo?
Intanto abbiamo in questi anni cercato di rafforzare alcune cose che rappresentano l'essenziale, giusto per citarne alcune. I problemi idrici di questi giorni della Sardegna dicono che è fondamentale avere una rete idrica buona, quindi Osimo in questi anni ha per fortuna è riuscita a rifare il 50% della rete idrica. In questi giorni si sta completando proprio la rete del gas, e da qualche mese abbiamo anche la fibra, cosa non da poco. Anche,
caspita,
non la dico per ultima perché è meno importante.
Certo.
Per i tempi che verranno sarà sicuramente una delle cose più vantaggiose.
Vero.
Che possiamo mettere a disposizione. Il binomio vincente è sempre quello turismo agroalimentare. E quindi stiamo lavorando molto su questo, e il paese che ha l'albergo diffuso è proprietà del comune, con circa 30 posti letto, proveremo a rilanciarli, in questo momento è chiuso, però ci stiamo lavorando al nuovo bando per l'affidamento, scommetteremo molto sul turismo e sull'agroalimentare, come dicevo. Stiamo per approvare anche il marchio Decco, cioè di denominazione comunale dei prodotti tipici del posto, e sarà un marchio che custodirà il comune con un albo per chi da produttore vuole iscriversi e vuole garantire la continuità anche nel nome di quel prodotto e nella qualità che rappresenta quel prodotto, il pecorino di Osimo su tutti.
Ecco, infatti, che citavi prima, molto interessante anche il tipo di dolce appunto unico che si crea con questo formaggio. Senti Giovanni, per quanto riguarda i nostri 900 giovani di meno di 40 anni, che cosa c'è in serbo per loro? C'è qualche progetto per mantenerli ad Osimo e cercare di appunto non farli abbandonare i luoghi?
Io sono quasi convinto che i 900 ragazzi che sono ad Osimo in questo momento, diciamo quelli dai 0 ai 40 anni, non avranno molti dubbi. Noi li chiamiamo quotidianamente a rapporto con iniziative, però non credo che batti l'amministrazione comunale. Ci dobbiamo convincere tutti che il futuro dell'Italia ripassa per i borghi, che i comuni vanno aiutati a garantire determinati servizi. È una questione non solo di risorse, anche di mentalità e di visione. Quindi non condivido per esempio quanto è accaduto con la distribuzione delle risorse del PNRR. Credo che l'Italia potesse sfruttare meglio quell'opportunità. Non va bene spalmare il debito su quella generazione che proprio viene rappresentata nello specifico da chi oggi ha meno di 40 anni. Dovevamo lavorare per loro, o meglio dovevamo indirizzare queste risorse perché loro avessero la possibilità, rimanendo diciamo, nel posto dove sono nati, di sviluppare i loro sogni. Faremo di tutto per aiutarli, sommando una serie di iniziative che vanno dal rafforzamento degli impianti sportivi ai collegamenti. C'è una questione che riguarda i trasporti, ma è per noi prettamente regionale, che va risolta. Le distanze esistono, per certi versi non ne subiamo le conseguenze, per altri sì. È impensabile mettere in concorrenza chi oggi vive in un'isola con chi invece sta, diciamo, sul resto dello stivale o in Europa, perché bisogna trovare la quadra. Sono questioni però che riguardano la politica, non solo regionale, ma anche quella nazionale e anche quella europea, perché chi vive nelle isole era diciamo, spinto in qualche modo a emigrare anche per la difficoltà che c'è oggi a muoversi.
Vero. In che cosa può essere importante considerare Osimo paese del futuro? Quali sono le risorse da cui partire? Quali sono un po' le tradizioni che possono essere portate avanti?
Se possibile mi vorrei un po' anche ricollegare alla domanda precedente.
Bravo, certo.
Aggiungendo un po' di elementi che servono a far capire come poi abbiamo intenzione di chiudere il cerchio, anche soprattutto pensando al futuro dei nostri giovani. Non l'ho dimenticato, pensavo non ci fosse il tempo, quindi ne approfitto adesso, se
grazie,
un minuto in più per
certo
dire che molto del nostro futuro poi passa per la scuola, dal
bravo
dimensionamento scolastico drasticamente massacrato lo scorso anno per via, diciamo, di una legge che impone di ridurre le autonomie scolastiche, alla formazione. Questo è anche il paese dove nasce la prima scuola della pastorizia in Sardegna.
Ah, che bello.
Cosa da non sottovalutare, perché il problema che avremo sarà quello di garantire il lavoro ai nostri giovani, ma sarà invece quello di garantire che i nostri giovani abbiano le professionalità per affrontare il mondo del lavoro.
Certo.
Quindi ci siamo spesi molto anche sulla formazione, sul fatto che Osimo potesse rappresentare in assoluto il posto ideale dove far nascere la scuola della pastorizia. Ho visto la tradizione agropastorale di questo paese, che sino a poco tempo fa contava circa 180 aziende agricole. Poi non dobbiamo far mancare l'esperienza ai nostri giovani, e in questi anni abbiamo lavorato tanto con dei progetti europei, siamo stati il paese che ha toccato le sponde del Mar Nero, col Portogallo, la Spagna, la Slovenia e altre nazioni abbiamo mandato avanti un progetto europeo completamente finanziato dall'Unione Europea, che pensava a un progetto di città che condividevano le buone prassi, e noi da Comune Capofila del Plus abbiamo apportato il nostro contributo con quello che sappiamo fare attraverso i servizi sociali. Tutte queste esperienze con i giovani ci permetteranno nei prossimi anni di avere le carte in regola per affrontare...
Assolutamente, molto interessante tutti questi collegamenti europei. Hai qualche esempio da portare ai nostri radioascoltatori sulle buone prassi, che possono essere anche di ispirazione per altri sindaci?
Diciamo, noi abbiamo rappresentato quello che sappiamo fare con la gestione associata dei servizi alla persona. Plus fa questo, e non solo mette e cerca di garantire servizi come l'assistenza domiciliare, servizio educativo scolastico in forma associata, ma porta avanti dei progetti come ritornare a casa per le persone rimaste sole, pure altri progetti che guardano alla disabilità. Avantieri abbiamo inaugurato in uno dei paesi vicini al nostro la casa per la famiglia, dove i genitori con i loro figli possono andare a consultarsi con gli esperti, come dire, diluire le difficoltà e trovare soluzioni specifiche del loro caso. Quindi lavoriamo nel territorio anche per questo, e questo abbiamo rappresentato in Europa. Dagli altri invece abbiamo appreso altre competenze, dalla capacità di progettare gli spazi per i giovani a quella di vedere e ammirare con grande entusiasmo la scuola che in Slovenia insegna per esempio la robotica già ai ragazzi delle medie.
Caspita, molto interessante tutto quello che stai dicendo, perché è un mutuo scambio di competenze e di buone pratiche, appunto, come stavi dicendo. E questo viene ben apprezzato dalla popolazione? Che tipo di reazioni hai? Quanto si coinvolgono poi i cittadini?
Viene apprezzato dai giovani, coinvolgiamo i cittadini, perché poi lo scambio prevede anche di ospitare i paesi che hanno fatto parte del nostro progetto, e a breve, per esempio, ospiteremo in occasione della Corsa all'Anello gli amici non solo della Sartiglia di Oristano, che è in Sardegna, ma anche dell'Aica di Signe, che è in Croazia. Per loro la Corsa all'Anello è una festa nazionale, perché rappresenta la vittoria, diciamo, sull'esercito turco in quel paese, è l'anello che per noi è rappresentato da un cuore che viene infilzato con lo spadino in legno, per loro è la base della staffa del generale turco che aveva perso battaglia lì proprio da loro. È la festa nazionale, verranno i rappresentanti dell'Aica di Signe, verrà qualche cavaliere, mi auguro, perché la caratteristica principale della nostra manifestazione è quella di non chiuderla soltanto agli osilesi, ma di sfidare comunque i cavalieri che fanno altre giostre equestri in giro per l'Europa.
E ricordiamo quando sarà questa Corsa all'Anello, quando ricorre?
Il 12 agosto, il 12 agosto nella via principale del paese.
Quindi Giovanni, le iniziative sono tantissime e sono rimasta veramente colpita da questo scambio internazionale che avviene in vari paesi e che aiuta a rendere viva la vostra zona, a tornare a casa, l'attenzione alla disabilità, il fatto di imparare anche dagli altri come progettare spazi per i giovani. Hai citato delle iniziative veramente molto interessanti, e quindi se dovessimo un po' riassumere per i radioascoltatori perché venire a Osilo, quali sono un po' le caratteristiche che la rendono così unica?
Se dovessi riassumere in un unico slogan, direi che Osilo rappresenta la Sardegna autentica. Ho voluto che questo fosse anche lo slogan del territorio che rappresento come presidente dell'Unione dei Comuni, perché ha tutte quelle caratteristiche che ormai hanno reso famosa la Sardegna nel mondo, dalla qualità della vita al mare, che è davvero un tiro di schioppo, sono solo 10 km in linea d'aria, ma in 20 minuti si arriva sulle spiagge del nord Sardegna, all'agroalimentare, a tutto quello che sono le buone abitudini di chi vive in un paese e si sente tranquillo. con la possibilità di avere, come ho detto più volte, i servizi della città a due passi, visto che oggi le preoccupazioni principali dei cittadini vengono rappresentate dai problemi che riguardano la sanità in modo particolare. Vivere in un posto che si trova lontano dai servizi sanitari oggi può rappresentare un problema. Non è il nostro problema, mi auguro che invece venga risolto ovunque, perché non deve essere la prima preoccupazione di chi la mattina si sveglia e ha difficoltà per raggiungere un pronto soccorso piuttosto che un ospedale.
Senti Giovanni, quindi che consigli daresti ad altri sindaci che ci stanno ascoltando per portare avanti delle nuove iniziative e rendere i luoghi in cui si vive più attraenti sia per chi ci vive sia per i potenziali turisti o viaggiatori?
La ricetta credo che sia quella di unire le forze. Oggi i sindaci di piccoli paesi, per quanto possano essere attraenti, non hanno la capacità né economica, a volte nemmeno in termini di risorse umane, per affrontare i problemi che ci troviamo ad affrontare tutti i giorni, perché ormai purtroppo la prima preoccupazione di un sindaco sono diventate le questioni sanitarie e tutto quello che passa anche per gli interventi di protezione civile. Quindi per fare tutto il resto, dalla promozione alla valorizzazione dei prodotti, dobbiamo fare squadra e muoverci in maniera compatta. Non è più una questione di colori, di rappresentanze politiche o di vicinanza all'amministrazione regionale o al governo di turno. Semplicemente quello che ci aspetta è semplicemente rimboccarci le maniche e lavorare assiduamente perché tutti assieme si possano cogliere questi obiettivi, senza nessun tipo di gelosia o di competizione tra noi.
E quindi attualmente com'è la situazione rispetto ai comuni in zona? Si riesce a fare rete?
Si riesce a fare rete. Noi nel 2018, per esempio, facciamo una scelta storica, Usero, per via della sua posizione geografica, ma anche per alcune scelte fatte in passato, non apparteneva ufficialmente a nessun territorio. Questa amministrazione decide di portarlo all'interno del territorio adiacente, che è l'Anglona. Noi siamo da sempre la porta d'accesso dell'Anglona, lo dimostra anche il fatto che in questo momento c'è un progetto che portiamo avanti, garantirà a tutti di stare sereni nel momento in cui vedranno che all'interno del Palazzo Reale di Madrid c'è un giardino che viene intitolato al Principe dell'Anglona, che è un titolo nobiliare voluto da quelli che una volta erano gli Osilesi, il contado di Osilo e della bassa valle del Cuvina. Lo dico perché in questo territorio, che è ampissimo, parte dal Sassarese, cioè da noi, arriva sino alle sponde del fiume Cuginas, ci stanno in mezzo 11 paesi che da sempre rappresentano un gruppo compatto dove si portano avanti i servizi in forma associata. Noi abbiamo anche la gestione dei rifiuti in forma associata. Caspita. Abbiamo la promozione del territorio che gestiamo in forma associata, non li elenco, ma anche il piano di protezione civile, poi alla fine confluirà in un unico piano dove ogni paese ha la sua responsabilità, ma come dire, mettiamo a disposizione anche lì tutte le forze del territorio. Il futuro è solo questo, quindi
bene.
Mi auguro che davvero le istituzioni ad altro livello ci possano capire, possano garantire lunga vita a chi ha deciso di coalizzarsi per risolvere un po' di problemi per conto suo.
E anche la radio può essere un megafono, insomma, per lanciare questo messaggio che è molto importante.
Certo, infatti vi ringrazio tantissimo per questo.
Grazie
a te, Giovanni. Le amministrazioni non vivono solo di opere pubbliche, vivono anche di messaggi che passano per la mente delle persone, che in assoluto è la cosa dove ci troviamo a lavorare con più difficoltà. Per far passare dei messaggi ci vuole davvero del tempo, quindi a volte non basta uno, due mandati, e quello che conta davvero è fare un piccolo passo per volta in questa direzione e sperare che anche chi viene dopo di noi possa procedere così come abbiamo fatto, lavorando sulla mentalità della gente più che sulle opere pubbliche, che sono fondamentali, però allo stesso modo, non un punto percentuale in più, questo è sicuro.
Grazie davvero tantissimo per aver partecipato oggi a questa trasmissione.
Grazie a voi, è stato davvero un piacere, anche come ho detto poc'anzi, l'opportunità per dire determinate cose che presi dal lavoro quotidiano a volte non si riesce nemmeno a raccontare.
Radio Bla Bla Network, meno sbatti, più musica.